Bene, allora questa sera concluderemo le riflessioni sul digiuno. Mia moglie mi rimprovera sempre perché a volte dice che alzo troppo la voce, a volte non si sente, a volte avvicino il microfono, insomma sono un po' in confusione. Spero che si capisca qualcosa. Ok, allora il digiuno biblico, validità e attualità. Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo analizzato diversi passi dell'Antico Testamento, quest'oggi vedremo il Nuovo Testamento e sono emersi tanti elementi comuni in questi passi che abbiamo letto. Abbiamo visto che il segreto sta nella ricerca di un'intimità speciale, particolare con il Signore. Questa intimità speciale ci permette di raggiungere un livello così alto di comunione con il Signore che ci pare di essere lì, fisicamente vicino a Lui. Questa condizione, fratelli e sorelle, fa sì che tutto il resto intorno a noi, perfino le cose importanti, quali il mangiare, che è un elemento importante per la nostra vita, diventa secondario. Abbiamo detto che non è un'arma per piegare la volontà di Dio a noi e non è neppure un'opera meritoria. Diremo qualcosa in più a questo riguardo. È la ricerca, la conseguenza di un'intima comunione con il Signore. Io mi sono chiesto, fratelli, chissà quanti in mezzo a noi hanno provato questa sensazione di intimità così profonda con il Signore, a motivo del tempo trascorso, a motivo della ricerca della sua faccia, che ci ha portati a non sentire neanche bisogno a volte di andare a dormire oppure di mangiare. Io non lo so se abbiamo provato la gioia di stare alla presenza del Signore. E gli elementi comuni che sono venuti fuori la volta scorsa, ad esempio, sono: deve essere volontario. Non deve essere una cosa obbligata, deve servire per umiliarsi sia singolarmente che come popolo, potremmo dire come chiesa. In ballo quando c'è l'onore di Dio, quindi dobbiamo veramente cercare la faccia di Dio quando in ballo ci sono tanti elementi che possono mettere a rischio l'onore di Dio, quando possono mettere a rischio l'onore della testimonianza del Signore. E poi quando ci sono dei compiti importanti da assumere. Prima di assumerli questi compiti, dovremmo cercare questa intimità e quindi, se è necessario, anche non mangiare per stare alla presenza del Signore e capire bene come stanno le cose. Possiamo utilizzare questa intimità e quindi anche il rinuncio ai cibi quando abbiamo dei bisogni urgenti per intercedere anche nei momenti di sofferenza. La volta scorsa non li abbiamo visti perché era finito il tempo. Questa sera vedremo brevemente, per il tempo che il Signore mi darà, il digiuno nel Nuovo Testamento. Io mi sono subito chiesto che cosa pensava il Signore Gesù del digiuno. Se non ho visto male, fratelli e sorelle, io non ho mai visto un divieto da parte del Signore Gesù nella parola di Dio. Vi ripeto, potrei non aver visto bene, però ho fatto una ricerca accurata di divieti, non ne ho visti. Certo, ci sono delle condizioni perché il digiuno possa essere apprezzato e ne abbiamo viste alcune nell'Antico Testamento. Adesso vediamo che cosa pensa Gesù e i digiuni del Nuovo Testamento. Allora, beh, un altro elemento che io ho notato nel digiuno, un altro elemento che io ho notato è che del digiuno nel Nuovo Testamento in effetti non si parla molto, però questo non può significare necessariamente che non sia importante. Vi faccio un esempio. Un argomento importante come il millennio, nella scrittura si parla, non troviamo tanti passi nel Nuovo Testamento, eppure sappiamo essere un periodo molto importante della storia dell'umanità e della Chiesa stessa. Quindi il fatto che se ne parli poco non significa che sia meno importante. Io mi sono anche chiesto che, essendo una conseguenza di un livello di comunione molto alto, chissà che non sia dovuto al fatto che si rischiava di svuotarlo del significato che invece dovrebbe averlo. È una mia domanda. Allora, venite con me in Matteo, capitolo 4. Iniziamo subito il primo passo, dove vediamo in prima persona il Signore Gesù. Capitolo 4, Gesù, prima di iniziare il ministero, leggiamo che viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto. Leggiamo. Allora, è scritto così. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca del Signore. Allora, il Signore Gesù inizia qui il ministero pubblico e lo vediamo coinvolto, portato, dice qui, dallo Spirito Santo, condotto nel deserto, perché per essere tentato da Satana. Interessante un elemento, fratelli e sorelle, 40 giorni, 40 notti. Che dite, si sarà fatto una partita a carte, Signore Gesù? Che ne so, si sarà andato a caccia, che ne so, che cosa faceva in questi 40 giorni? Mi ricorda Mosè, no? Era la presenza di Dio. Quindi il figlio di Dio sicuramente in questi 40 giorni ha cercato costantemente la comunione con il Padre. Ma voglio sottolineare un altro aspetto importante. Per poter, non spiegheremo tutto questo passo perché ci vorrebbe un solo incontro per questo passo, ma voglio farvi notare un paio di dettagli a noi utili. Allora, il primo, dobbiamo ricordare gli scopi, alcuni scopi dell'incarnazione del Signore Gesù. Qui c'è uno scopo importante, ce ne sono diversi, non solo uno, ma ce n'è uno che serve al nostro obiettivo. Fra i tanti scopi che il Signore Gesù ha avuto quando si è incarnato, troviamo quello che il Signore Gesù doveva lasciarci un esempio in tutti gli ambiti. Che significa? Significa che il Signore Gesù era Dio fatto carne, vero Dio, ma vero uomo. Quindi era sottoposto alle leggi, lasciatemi dire, della creazione, ai bisogni creazionali, cioè aveva bisogno di respirare, aveva bisogno di mangiare, aveva bisogno di bere. Questo è un elemento molto importante. Quindi, qual è la prima lezione che noi possiamo imparare? Beh, il Signore Gesù, fratelli e sorelle, ci sta spiegando che se noi desideriamo vivere a un livello alto di vita spirituale, questo è possibile. È possibile. È possibile cercare la faccia del Padre, del Signore, è possibile avere un'intima comunione con Lui, tanto che i bisogni fisiologici vanno al secondo posto, diventano meno importanti. È interessante anche qui un altro elemento. Se avete notato, Satana, dopo questi 40 giorni, chiaramente essendo anche uomo, Gesù dice qui, ebbe fame, quindi aveva questa necessità, allora noi notiamo che entra in azione il nemico per eccellenza, il nostro nemico, il nemico del Signore, e dice qualcosa al Signore. Guardate cosa dice al versetto 3. Se tu sei figlio di Dio, ordina a queste pietre, ordina che queste pietre diventino pane. È bellissimo. Allora, qui notiamo, voglio ripetere, Gesù è la prima volta che prova la fame, fratelli, perché è la prima volta che attraverso il corpo del Signore Gesù, Dio fatto carne, deve sperimentare qualcosa che noi non abbiamo mai, qualcosa che lui non aveva mai sperimentato. Ad esempio, nel libro degli Ebrei, all'Epistola agli Ebrei, viene detto che lui dovette provare l'ubbidienza, ok? Perché prima di allora non era sottoposto ai genitori, non era sottoposto a, quindi a delle autorità. Sono cose che lui ha dovuto sperimentare. Anche qui ha dovuto sperimentare la fame. Signor Gesù ha sperimentato la fame, aveva bisogno di mangiare, e quindi Signor Gesù avrebbe ha voluto mangiare, e si fa avanti il tentatore. Il tentatore, guardate che cosa gli dice: se tu sei il figlio di Dio, ordina queste pietre che diventino pane. Praticamente vuole far perdere uno degli obiettivi, non solo, ne vedremo qualcun altro, ma io mi voglio focalizzare su questo, sul fatto che Gesù era anche uomo in questo momento. Quindi il fatto che gli dica, ordina queste pietre che diventino pane, vuole anche non solo tentarlo per altri scopi, ma fargli perdere uno degli scopi dell'incarnazione, che è essere di esempio per noi. Quindi è possibile resistere in certe situazioni davanti a dei bisogni anche fisiologici. È interessante perché dice Satana, vuole che il Signore Gesù utilizzi la sua potenza per trasformare delle pietre in qualcosa di utile. È bella la risposta del Signore Gesù, rileggiamola. Versetto sono perso versetto 4. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Qui ci sono molte lezioni, ripeto, io mi sto focalizzando solo sui miei obiettivi, ma qui c'è una miniera da scavare. Ad esempio, come si fa a neutralizzare l'opera sinistra di Satana? Beh, guardando bene alla parola, ok? Perché Satana che cosa sta facendo? Usa la stessa strategia che ha sempre usato e che usa ancora. Usa la parola di Dio per cercare di far perdere gli obiettivi, ok? Che noi dobbiamo avere. Notate, Gesù non dice che non è utile il pane, non sarebbe corretto. Lui sta affermando che il pane è utile, però dà una priorità, se notate. Dice: l'uomo non vivrà solo delle cose della vita esistenziale. Fratelli, ma quanto è vero questa cosa, è vero? Ma l'uomo ha bisogno di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Noi abbiamo bisogno di questa parola vivente che ci sostiene, ci aiuta, ci riprende, ci incoraggia, ci esorta, ci dà la vita. Questa parola è importante. Abbiamo bisogno, fratelli, delle cose di Dio, le cose che riguardano il cielo. Certo, lavorare è importante. Certo, mangiare è importante, dormire è importante. Però, fratelli, se queste cose prendono il posto che deve avere Dio, le cose spirituali, beh, noi stiamo vivendo degli squilibri e stiamo sotto l'influenza del nemico. Ma qui Gesù ci sta dimostrando che è possibile vivere una intima comunione col Signore, e a costo anche delle cose legittime, utili per la vita. Voglio adesso passare al secondo passo. Venite come in Marco adesso, nell'Evangelo di Marco, capitolo 2. Io sottolineo gli obiettivi che mi sono prefissato, fratelli e sorelle. Ripeto, il passo di Matteo, potevamo stare anche 2 giorni. Capitolo 2, versetto 18. I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la stoffa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme agli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. È interessante questo passo. Guardate, Gesù risponde a una obiezione che gli viene sollevata attraverso tre esempi e usa il metodo parabolico. Allora, la prima cosa che dobbiamo notare è che Gesù non dice qui che non si può digiunare. Non so se avete notato. Ripeto, io non ho trovato nessun passo nella scrittura dove il digiuno biblico, ripeto, quello biblico, sia vietato, tantomeno dal Signore Gesù. Guardate qui, Gesù sottolinea ancora una volta l'importanza del momento per digiunare. Allora, lui, lo sposo, era lì. Quindi che significa che era in mezzo a loro, in mezzo ai discepoli? Significa che era un momento di gioia per loro, un momento di intima comunione, perché ce l'avevano lì fisicamente, Dio fatto carne, poteva intervenire subito nel momento in cui c'era un bisogno, perché era in comunione con loro costantemente. Quindi non avrebbe avuto senso in quel momento digiunare, cioè cercare da altrove un'intima comunione e magari anche umiliare la propria anima per avere questa intima comunione. Gesù era lì, sta dicendo, io sono qui, non c'è ragione. Ok? Perché abbiamo detto che il digiuno è l'espressione di una ricerca, la conseguenza di un'espressione di una ricerca intima della faccia del Signore. Quindi, aggiunge il Signore, quando lo faranno? Beh, lo faranno quando lo sposo sarà tolto. Perché? Perché inizieranno i problemi. Non avranno più questa consolazione diretta, queste risposte dirette, questa correzione diretta. E in più saranno nei guai a motivo della loro fede. Lì avranno bisogno di cercare la mia faccia. Avranno bisogno anche di non mangiare per cercare la mia faccia. Avranno bisogno di piangere. Avranno bisogno di tutto il tempo possibile per cercare la mia faccia e cercare la mia volontà. Guardate che bello questo passo. Poi Gesù spiega l'incompatibilità, fratelli, del momento nuovo che lui stava vivendo, questo momento nuovo, Dio, in mezzo agli uomini, ok? La seconda grande dispensazione, che dice è sbagliato parlare di cose che in qualche modo fanno parte di un formalismo religioso, perché li sta riprendendo, erano dei religiosi che facevano delle cose religiose, ok? Non li facevano secondo la scrittura, ma loro lo facevano per piegare la volontà di Dio a loro. Adesso vedremo qualche passo che giustifica questo. Allora fa questi due esempi. Possiamo mettere la stoffa vecchia su un vestito, la stoffa nuova su un vestito vecchio? Assolutamente no, è incompatibile. Quindi si strapperà, così come era incompatibile quello che loro proponevano, questo formalismo religioso che loro proponevano ancora e insistevano con questo formalismo religioso con la presenza del Signore. Era incompatibile. Così il vino nuovo in odri vecchi. È incompatibile questa cosa. Quindi il Signore Gesù voleva sottolineare questo. Perché? Perché stava insegnando ai discepoli che si poteva vivere un livello di vita superiore. Voglio dimostrarvelo, un altro obiettivo dell'incarnazione del Signore, che era quello di lasciarci un esempio, ma di insegnarci un qualcosa di molto importante. Torniamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, fratelli. È bellissima la parola, perché si spiega con la parola. Al versetto 48, l'ultimo del capitolo 5, questo è il sermone sul monte, dà tante direttive, ci torneremo ancora, ma dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Fratelli, che sta dicendo qui il Signore? Il Signore sta dicendo che noi possiamo crescere, la nostra crescita può essere così esponenziale e così intima col Signore che non si può misurare. La paragona alla perfezione di Dio, cioè, ma noi possiamo calcolare quanto Dio è perfetto? No, e tanto noi possiamo crescere, tanto noi possiamo cercare la faccia di Dio. Qui, fratelli, ci sarebbero da porci molte domande, vero? Dovremmo porci molte domande, magari più più avanti ce le porremo. Però guardate, il Signore sta insegnando ai discepoli che si può andare oltre, si può andare molto avanti in questa intima comunione col Signore. Leggiamo un altro passo, sempre in Matteo, capitolo 17, un altro passo dove viene citato il digiuno. Allora, fin qui neanche una volta il Signore ha vietato il digiuno. Il digiuno biblico. Matteo capitolo 17, leggiamo il versetto 21. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Vi devo confessare, fratelli, che questo passo per me, vabbè, io sono molto limitato, ma questo passo per me ha rappresentato veramente per tanti anni un grande problema. Non riuscivo a capire perché oltre alla preghiera serviva anche il digiuno per poter operare questi chiamiamoli miracoli, poter scacciare le forze della malvagità, operare questi miracoli. Non tutti li possono fare, dice il Signore. Questo passo è straordinario, perché anche qui vediamo che Gesù non vieta il digiuno, avete notato? Addirittura sembra quasi incoraggiarlo, perché dice mediante la preghiera ed il digiuno. Quindi ci sono delle cose che serve questo binomio, preghiera e digiuno. Perché il Signore cita ancora una volta questo binomio, preghiera e digiuno? Beh, la preghiera, l'abbiamo detto in questi due incontri tante volte, che cos'è la preghiera? È la ricerca della faccia di Dio, è parlare con Dio, è vero? Noi abbiamo questo grande privilegio di parlare con Dio. Quindi quando io cerco la faccia di Dio e ho una comunione così intima con il Signore, beh, non avrò tempo di mangiare, perché ci starò bene alla presenza di Dio. E quando io sarò nella presenza di Dio, il mio volto cambierà, il mio cuore cambierà. Siete d'accordo, fratelli? Abbiamo degli esempi nella Scrittura. Porta dei risultati efficaci, straordinari. Conosceremo la volontà di Dio. Quando noi stiamo in preghiera col Signore, conosciamo la volontà di Dio, sappiamo, è vero, cosa vuole da noi il Signore. E mi vengono in mente due esempi, ve li voglio citare. Vi ricordate in Numeri 12, quando Maria e fratello
Miriam e Aronne.
Aronne, sì, grazie Leo. Miriam e Aronne, un'amnesia, fratelli. Peccarono facendo maldicenza contro Mosè. Vi ricordate che cosa disse il Signore? Disse: sì, io a voi mi rivelo attraverso sogni, visioni, ma io con Mosè parlo faccia a faccia. Guardate che intimità aveva quest'uomo. Fratelli, ma che dite? È possibile anche per noi avere un'intimità col Signore così alta, così importante, che Dio opera veramente dei miracoli attraverso la nostra vita? Io sono fermamente convinto di questo. Ma se noi cerchiamo il Signore, che ne so, la pregherina del mattino: Signore, grazie per questo giorno. Poi alla sera, forse, se mi ricordo, c'è la cena, scusate. Signore, grazie per questi cibi. Fratelli, quanto tempo noi cerchiamo la faccia di Dio? A me il Signore in questo studio mi sta parlando molto, e in questi giorni sto accentuando ancora di più la mia ricerca in vari momenti della giornata. Proprio li sto cercando, fratelli. Sono distratto da tante cose, dal lavoro, da tante cose, problemi della vita, ma sto cercando di ritagliarmi più spazi nell'arco della giornata dove io riesco a cercare la faccia di Dio e sento che le cose cambiano, sento che il mio cuore ha più pace, sento, fratelli, il Signore più vicino a me, così come era per Mosè, può essere per noi, dipende solo da noi. E quando è così, fratelli, allora sì che non avremo tempo di mangiare, avremo forse il tempo indispensabile per dedicare alle cose utili della vita, per poter vivere. Un altro esempio, vi ricordate Genesi 18-17, che dice ad Abramo il Signore. Posso io nascondere ad Abramo quello che sto per fare? Che bello, fratello, viveva un'intimità Abramo, è vero? Non era perfetto, neanche Mosè era perfetto, ma loro vivevano un'intimità, tanti uomini di Dio, ma io sono convinto ancora oggi è così. Ci sono tanti uomini e donne di Dio che vivono un'intimità col Signore, che Dio li usa potentemente in vari ambiti, in vari modi. Io sono fermamente convinto. Allora, qual è la lezione che dobbiamo imparare? Ci sono delle cose, fratelli, che po per poterle portare a termine secondo la potenza di Dio e la volontà di Dio, c'è bisogno di pregare, cercare la faccia di Dio, c'è bisogno anche di digiunare se è il caso. Bellissimo. Un altro passo, Atti capitolo 13. Atti capitolo 13. Ok, leggiamo i versetti, i primi tre versetti. Un passo sempre bello, edificante questo. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Mannaim, amico di infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Anche qui abbiamo un passo straordinario. Guardate la chiesa di Antiochia che cosa fa. Mentre lodava Dio, pregava. Io sono convinto, fratelli, che le riunioni non duravano un'ora. Io sono fermamente convinto di questo. Io sono convinto che le riunioni duravano tantissimo, tanto tempo. Erano così presi dall'adorazione, i primi credenti, dal servizio, dal cercare la faccia di Dio. E questa è una chiesa che stava facendo questo nel culto, stava pregando, lodando, adorando Dio, che molto probabilmente poco gli interessava mangiare. Notate, Dio parla a questa chiesa, parla a tutta la chiesa, parla agli anziani di questa chiesa, tutta la chiesa, e fa conoscere un programma di alcuni membri di questa chiesa. Se avete notato, qui c'erano profeti, dice qui, dice che c'erano profeti e dottori, ma all'interno di questi profeti e dottori, lo Spirito Santo, siccome era una chiesa vicina, in intima comunione col Signore, indica le persone precise che dovevano andare. È bellissimo questo, è bello. Allora vediamo una chiesa vicina al Signore, una chiesa che cerca la faccia di Dio, che passava chissà quanto tempo alla presenza del Signore, stava digiunando e il Signore parla a questa chiesa. Ma è interessante un'altra cosa. Dopo che, se avete notato, ha indicato le persone, che cosa fa questa chiesa? Dice: beh, che bello, il Signore ci ha parlato. Dai, allora Barnaba, Paolo, andate, dai, coraggio, andate. No, 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 no. La chiesa continua a pregare e a digiunare. Dopo dice a Barnaba e Paolo: beh, andate, fratelli, quanto abbiamo bisogno di imparare qui. Oggi si fanno servizi. Sono troppi battitori liberi, lasciatemi dire, perdonatemi la mia franchezza, ci sono molti battitori liberi. A volte ci sono servizi che vengono presi di iniziativa e questo non è biblico, non è biblico. Sarebbe bello se tutta la Chiesa, ma è così, prega e davanti alla faccia di Dio e ha tutta la stessa convinzione e sposa ogni servizio, matura ogni servizio. Viene reso conto agli anziani di ogni servizio, alla chiesa di ogni servizio. Questo è biblico, bellissimo. Ma questo lo possono fare credenti maturi, lo possono fare credenti che stanno davanti alla faccia del Signore, che ci tengono a fare i passi secondo la volontà di Dio. Bellissimo. Un altro passo, Atti 14, 20, 23. dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Fratelli e sorelle, mamma mia, ma guardate un po' anche qui, c'è da prendere. Hanno preso delle decisioni importanti, ok? Designano gli anziani perché tutto possa ricevere l'amen dal Signore, il timbro, il sigillo dal Signore, si mettono a pregare questi credenti e digiunano. Dopo abbiamo letto, questi fratelli li raccomandano al Signore e riprendono il loro cammino. Interessante anche qui, vedete, un po' quello che dicevamo prima, l'importanza di pregare, di cercare la faccia del Signore. Di saper rinunciare anche alle cose legittime della nostra quotidianità per poi prendere delle decisioni importanti per il Signore. Io credo che molti errori, fratelli, verrebbero evitati, errori di vita quotidiana, non so, lasciatemi dire, dove comprare la casa, dove lavorare, come lavorare, chi sposare, tutte queste cose, come servire, dove servire. Fratelli, io sono convinto fermamente che se siamo uomini di preghiera, donne di preghiera, noi eviteremo un sacco di problemi. Adesso voglio farvi notare alcune anomalie e alcuni vantaggi, ma alcune anomalie di un digiuno fatto in modo sbagliato. Torniamo in Matteo capitolo 6, Vangelo di Matteo. Capitolo 6, versetto 17. Notate anche qui cosa dice il Signore Gesù. Siamo nel sermone sul monte, il Signore Gesù denuncia delle cose, ma dà sempre la soluzione. Guardate, denuncia qualcosa, ma dà sempre la soluzione. Non lascia mai in sospeso qualcosa che denuncia. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e al Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. È bellissimo anche questo passo. Avete notato? Per Gesù sembra quasi che sia normale digiunare, sia normale che ci siano dei credenti così appartati, così che cercano impegnati a cercare la faccia di Dio, che sono interessati anche a non mangiare. Guardate, non ha bisogno di farsi vedere dagli altri. Un credente che fa così, che io sono convinto, io ho conosciuto dei credenti che uomini, marito e moglie di preghiera, di tanta preghiera, e che digiunavano anche, a volte rinunciavano ai pasti perché erano così impegnati nella lotta spirituale. E quando io incontravo, perché li incontravo queste persone, poi l'ho saputo dopo, vi posso dire, fratelli, non sembrava neanche. Allora guardate, qual è l'insegnamento che noi dobbiamo imparare qua? Quando noi cerchiamo la faccia di Dio a livello personale, e magari rinunciamo alle cose legittime, noi non lo dobbiamo sbandierare, vero? Perché quando noi lo sbandieriamo, che cosa facciamo? Beh, cerchiamo la nostra gloria, cerchiamo la nostra gloria. E dice qui il Signore, la ricompensa quando uno riceve l'approvazione degli uomini e non da Dio è quella. Non ti aspettare più niente. Al Tribunale di Cristo, se sei un credente, non ti aspettare più niente. Ma guardate ancora. Ancora in questo passo qua, dice, ma al Padre tuo che è nel segreto. Anche qui ci parla di quella relazione intima che dobbiamo avere con il Signore, quell'intimità che dobbiamo avere con il Signore. Ancora un altro passo, Luca capitolo 18. Luca 18. Vi ho detto la volta scorsa che non è mia abitudine sfogliare, ma questa volta il tema me lo imponeva. Versetto 11. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava lì a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Qui vediamo l'esempio sbagliato di come digiunare. Qui digiunare era visto come un merito, come un'opera che metteva Dio in debito verso chi lo compiva. Notate la prima anomalia. Allora, qui vediamo le anomalie del digiuno. Quindi se io il digiuno lo faccio perché voglio piegare la volontà di Dio a me, o cerco un credito da parte del Signore, beh, qui il Signore Gesù sta dicendo: è meglio che non lo fai, perché non servirà a nessuno. Adesso, fratelli, vi invito a venire nel profeta Isaia, capitolo 58. Profeta Isaia, capitolo 58. Allora, io ho messo gli occhi su questo capitolo e vi devo dire che è un capitolo straordinario. E ho fatto uno schema che vi voglio riproporre. Pensate, nei primi due versetti, non lo possiamo leggere tutto, leggeremo qualche passaggio. Nei primi due versetti vediamo una denuncia sarcastica da parte di Dio. Poi, il versetto 3, nella prima parte, il popolo accusa Dio perché non risponde. Poi, versetti 3 e 5, vediamo ciò che non è il digiuno. E i versetti 6, 7, 10 e 13, ciò che è il digiuno. E poi ci sono degli effetti positivi. Allora, leggiamo un attimo i primi due versetti. Dice così: grida a piena gola, non ti trattenere. Alza la tua voce come una tromba, dichiara a mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano, guardate come il Signore sembra quasi prenderli in giro, mi cercano giorno dopo giorno. Immaginiamo, oh, quelli vengono tutti i giorni ad un'anza, ma che bello, hai visto? Oh, c'è anche l'evangelizzazione. Prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia. Ma va che bravi! E non avesse abbandonato le leggi del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti. Prendono piacere ad accostarsi a Dio. Oh, mi sentiamo qualche volta a pregare. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Guardate, quando ci siamo umiliati, non l'hai notato? Qual era lo scopo per cui questi facevano tutte queste cose in apparenza buone, ma fatte con un cuore malvagio? Lo facevano perché? Perché volevano piegare la volontà di Dio ai loro bisogni. Volevano una specie di bancomat, Dio bancomat. Volevano un Dio schiavo. Un Dio che, ok, io mo mi sono convertito e ti ho fatto il favore, però per favore adesso tu ubbidisci a me, e devi ubbidire, se avete notato. Allora viene denunciato qua, fratelli, Dio denuncia ciò che non è digiunare. Andiamo nel versetto 3, nella seconda parte. Dice: ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari. Guardate. Quindi era solo qualcosa di esteriore, ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Questi pensavano ai fatti loro. Allora, un po' come quando dei credenti pensano solo ai fatti loro e poi magari frequentano anche un po' la chiesa. Perché? Non può capitare questo? Guardate, lo stesso atteggiamento, eh? Ecco, voi digiunate, versetto 4, per litigare, per fare discussioni. Seconda cosa che non va. Terzo, e colpite con un pugno malvagio, non anche violenti. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la voce in alto. Guardate, non avete l'intimità con me, perché quando voi digiunate, fate finta di cercare questa faccia, la mia faccia, questa voce che voi innalzate non si sposta neanche di un centimetro. Avete notato? Versetto 5. Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, e dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Cioè il tuo aspetto esteriore, la tua formalità, il tuo religiosismo? Non mi serve, non mi interessa. A capitolo 1 direi, Signore, ma che viene a fare la mia presenza? Mamma mia, oh, il Signore che caccia delle persone dalla sua presenza. Dice, ma scusa, c'è qualcosa che non va qui. No, il Signore li caccia nel capitolo 1. Dice, andatevene via, sono stanco di voi, non fatevi più vedere. Usa delle parole dure. E che cosa deve essere il digiuno? Versetto 6, leggiamo qualche passaggio. Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità? Primo. Secondo, che si sciolgano i legami del giogo? Che si lasciano liberi gli oppressi? E che si spezzi ogni tipo di gioco? Non è forse questo? Che tu divida il tuo pane con chi ha fame? Che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo? Che quando vedi uno nudo tu lo copra? E che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne? Guardate qual è il vero digiuno, fratelli, non formalismo, la potenza di Dio nella nostra vita. Io mi chiedo quanto sono lontano da questo modello di vita, perché se sono molto distante da questo modello di vita, quando io pregherò o farò altre attività oppure digiunerò, ma il Signore neanche mi ascolterà, è vero? Io mi devo chiedere questa sera, qual è il mio livello spirituale? Dove mi trovo, fratelli? Qual è la mia condizione? È interessante, vero? Allora, vediamo degli effetti positivi. Ad esempio, versetto 8, allora la tua luce spunterà come l'aurora. Gli altri, sarai visibile agli altri il tuo valore. Non lo dovrai dichiarare tu. Ancora andando avanti, la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Mamma mia, fratelli, che risultati straordinari. Allora chiamerai il Signore e che farà il Signore? Ti risponderà. Tu preghi, Signore, sì, sono qua, sono vicino a te. Griderai ed egli dirà, eccomi. Mamma mia, fratelli, ma vi immaginate? Avere questo livello di intimità col Signore, così intima, che il Signore diventa un vicino non solo dentro di noi, ma sentiamo la sua presenza accanto a noi, lo vediamo agire nella nostra vita. Il Signore ti guiderà per sempre, versetto 11, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato. Ci parla della benedizione di Dio, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per vedere abitare il paese. Versetto 14, allora troverai la tua delizia nel Signore. Fratelli, quanto siamo distanti da questo livello. Gesù ci esorta nell'ultimo versetto del capitolo 5 di Matteo che la nostra giustizia ad essere perfetti come il Padre è perfetto. Allora io credo che noi dobbiamo iniziare, fratelli, dalle cose piccole, astenersi dal giudicare gli altri, astenersi dal dire parole offensive, astenersi dalla essere infelici eternamente, scontenti, senza avere la forza di ringraziare il Signore, astenerci dal pessimismo, astenerci dalle eccessive preoccupazioni, astenerci dai lamenti, astenerci dalla superficialità, astenerci dall'essere uno spettatore dell'opera di Dio, astenerci dalla tirannia della carne. Io credo, fratelli, che noi abbiamo molto bisogno, tutti quanti, di questo. Ho fatto una ricerca su dei libri che io ho E vedevo, fratelli, alcuni uomini del passato, uomini che hanno sperimentato una certa intimità con Dio, che muovevano davvero le montagne. Mi viene in mente, ad esempio, un prete, ex prete, Savonarola. Pensate, quando lui si è convertito, era così famoso come predicatore ed era così, aveva portato un così risveglio a Firenze che i cattolici a un certo punto lo hanno dichiarato eretico, il Papa, e lo fece uccidere, lo fece impiccare e bruciare. Era incredibile. Pensate che pare che lui, quando stava per andare dietro al pulpito, lo dovevano accompagnare perché era così debilitato. A motivo del fatto che pregava tanto e digiunava tanto, che erano spaventati quando lui si avvicinava al pulpito per le cose che lui denunciava con la forza con la quale denunciava. Un altro uomo, ho letto un certo Giovanni Knox in Scozia, pensate, lui digiunava e appunto che chiedeva a Dio di far cadere la regina Maria di Scozia, che praticamente perseguitava con tanta arroganza e forza i credenti in Scozia. E sapete che cosa diceva questa regina? Questa regina poi è stata uccisa, è morta, è stata deposta e ghigliottinata. Ma sapete che cosa diceva? Che lei aveva più paura delle preghiere di questo uomo che non dell'esercito della regina Elisabetta. Fratelli, che uomini, vedete? Uomini che avevano una visione, uomini consacrati, uomini che sapevano che erano passeggeri su questa terra. Allora, quali devono essere le motivazioni per digiunare? Beh, fratelli, cercare l'intimità di Dio. Cerchiamo l'intimità di Dio. Preghiamo e digiuniamo per la nostra santificazione. Se stiamo buttando via del tempo, il tempo è così veloce che non ce ne accorgiamo. Preghiamo perché Dio possa ascoltare le nostre suppliche, spingerci a consacrarci a Lui. Preghiamo perché Dio possa neutralizzare l'azione sinistra di Satana verso di noi, che non possiamo lasciare degli spazi. Preghiamo, fratelli, perché il Signore possa tenere alta la sua reputazione a Villa Cortese, intorno a noi. Fratelli, preoccupiamoci di pregare, digiunare per la testimonianza del Signore, per le anime che devono arrivare alla salvezza. Fratelli, se sarà così, noi ci sentiremo dire dal Signore quello che abbiamo letto in Isaia: tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Porterai benedizione a te e a tutti quelli che stanno intorno a te. Fratello, attenzione, il bene economico non è indice necessariamente di benedizione da parte di Dio. E se le ricchezze non le sappiamo gestire, possono diventare una trappola per ciascuno di noi. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu alzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore di brecce. Mamma mia, fratello. Io mi metto in mezzo, tu ti metti in mezzo fra i problemi e Dio e ripari i problemi. Perché? Perché hai una intimità con Dio così profonda che Dio dirà: posso io nascondere a Gino, a Leonardo, a Francesco, Francesca, Michele, quello che sto per fare? Posso io vietare a Gino, alla Chiesa di Villa Cortese, quello che mi sta chiedendo, che è secondo la mia volontà? Eccomi, sono qui. Ci sentiremo dire dal Signore: eccomi, sono qui, vicino a te, fratelli. Questo è quello che il Signore vuole trasmetterci questa sera. Il Signore vuole farci un invito. Gioele 2:12, lo leggo io. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, guarda, con tutto il vostro cuore, ci parli di questa intimità, con digiuni, con pianti e con lamenti. Se digiunano, io farò di voi delle fortezze, fratelli e sorelle, che possa essere così per noi, che possiamo esaminarci, vedere la comunione, il livello di comunione, di intimità che abbiamo col Signore. Ma se di facciate, fratelli, dice Giacomo, ma cosa posso pretendere dal Signore? Se io chiedo per il mio egoismo, solo per i miei bisogni, ma cosa posso pretendere? Posso pretendere che il Signore mi risponda? Fratelli, cerchiamo questa intimità. E poi digiuneremo pure, vero? Non sentiremo i bisogni per i cibi. I bisogni materiali occuperanno il giusto posto. Che possa essere così, fratelli, per me e per voi. Io sono convinto che la nostra vita spirituale la possiamo innalzare, la possiamo migliorare in modo esponenziale. Che possa essere così per la Chiesa di Villa Cortese. Amen.